Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Come sapete, di impero romano ce n'è stato uno. No, ce ne sono stati due, la parte occidentale e la parte orientale. Però poi bisogna anche ricordarsi della parte orientale che diventa impero bizantino e che poi diventa impero latino. Ah già, ma c'è anche Carlo Magno, che fonda l'impero carolingio. E poi ci sono gli imperatori tedeschi, che in continuità a lui fondano il Sacro Romano Impero. E poi c'è l'impero di Russia, e poi c'è l'impero d'Austria-Ungheria, c'è il secondo impero tedesco, c'è l'impero di Napoleone. Insomma, gli imperi ce ne sono tantissimi. Imperi che in qualche modo hanno considerato se stessi come dei diretti discendenti dell'impero romano. Ed è una situazione quantomeno curiosa se ci pensate, perché sembra quasi che per tanti secoli, anche dopo che l'entità statale reale che aveva creato l'impero romano come evoluzione della Repubblica era caduta, per tanti secoli il ricordo di questo impero abbia spinto tutta una serie di governanti che dal punto di vista storico e dal punto di vista politico non avevano nessun collegamento diretto con Roma ad assumere il titolo di imperatori. È una storia molto complicata, molto interessante perché ci può guidare attraverso una lunga cavalcata di secoli dall'impero romano fino appunto quasi ai giorni nostri, per cercare di capire come questo potere imperiale sia stato passato da un popolo a un altro, con un termine che è quello di traslatio imperi, e poi diviso tra più imperi, ognuno con il diritto di rivendicare quel nome. Il nome e il titolo, ovviamente, di imperatore. A raccontare questa pillola sono ovviamente io, ma ad averla scritta, ad aver fatto veramente un lavoro fantastico per trovare tutte le fonti, è stato Michele Petrocchi, che ringrazio tantissimo perché me l'aveva prima proposta e poi è stato direttamente lui a trovarmi tutto il materiale e a scrivermi la pillola. Quindi lo ringrazio tantissimo per la cavalcata che tra poco vi racconterò. Come sempre, prima di iniziare, se non lo siete già, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e partiamo dall'inizio. Cioè dal primo di tutti questi imperi, l'impero romano originale.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Qualcuno dopo l'introduzione sa già che è pronto a farmi un appunto. Non si può dire che l'impero romano sia l'impero originale, il primo impero della storia, perché se ci pensate esiste l'impero ittita, è esistito l'impero achemenide, l'impero egizio, l'impero assiro, l'impero di Alessandro Magno e così via. Ma in realtà è un errore pensarla in questo modo, perché il termine impero in sé deriva da un termine latino che indica il comando, imperatore, colui che detiene il comando, e quindi il termine impero è stato poi utilizzato dalla storiografia retroattivamente, portandolo indietro nel tempo, per definire delle entità statali che dal punto di vista dimensionale potessero in qualche modo, dimensionale ovviamente di organizzazione politica, potessero in qualche modo ricordare l'impero romano, talvolta estendendosi come l'impero romano su grandissimi territori, talvolta semplicemente costituendo, per l'epoca in cui si erano sviluppati, i territori più ampi riuniti sotto un unico scettro, come ad esempio capitava con l'impero ittita, che non è molto grosso, non era molto grande dimensionalmente rapportato all'impero romano, ma che per l'epoca in cui si sviluppò era un regno di dimensioni molto grandi. Quindi tutti questi imperi, l'impero del re dei re, quindi dei persiani, l'impero di Alessandro Magno, li mettiamo da parte in questa storia, perché ripeto, sono termini che sono stati utilizzati a posteriori e che staccano rispetto a quella che è la nostra storia principale. Possiamo quindi considerare l'inizio della nostra storia proprio la nascita dell'impero romano. Una nascita che, come abbiamo raccontato con la serie Imperatores, ovviamente non è avvenuta dall'oggi al domani, ma è stato un progressivo sostituirsi del potere da parte di uniche persone, prima definite princeps, poi dominus, signore, che hanno sopravanzato con il loro potere quello del Senato, che però per lungo tempo ha continuato ad affiancare il potere imperiale, portando a un progressivo cambiamento nella distribuzione del potere che ha portato proprio all'impero, come lo conosciamo, con un uomo solo al comando a governare su tutto un vastissimo territorio. Già in epoca romana, questo potere imperiale aveva però conosciuto delle fasi alterne, soprattutto durante gli ultimi secoli, quando, come non ci siamo ancora arrivati con la serie Imperatores, ma molti di voi lo sanno, il potere imperiale venne diviso tra più uomini, separando l'impero in due parti, una parte orientale e una parte occidentale. Attenzione a una cosa però, si parlava sempre di parti dello stesso impero. L'impero romano era uno, diviso in due parti, governate da persone diverse, ma l'impero rimaneva solo uno e il titolo, il potere imperiale, era quello sempre e solo uno. Questo impero, come immagino tutti voi sappiate, nel corso del tempo andò a perdere una parte dei suoi territori e nell'ultima fase la parte occidentale dell'impero perse progressivamente tutti i territori che controllava fino a quando nel 476 si trovò a non controllare a tutti gli effetti quasi più nessun territorio, se vogliamo escludere quella piccola parte di Dalmazia su cui ancora regnava Giulio Nepote, che ufficialmente sarebbe il penultimo imperatore romano, d'Occidente ovviamente, ma che in realtà sopravvisse al suo successore, comunque al momento in cui il suo successore, Romolo Augusto, lo perse qualunque potere. A questo punto qualcuno direbbe che una parte dell'impero romano aveva smesso di esistere e che quindi c'era un imperatore d'Oriente e un imperatore d'Occidente che però aveva un titolo vacante, cioè non assegnato a nessuno. Nella realtà non era così. L'imperatore che noi definiamo romano d'Oriente considerava se stesso l'unico imperatore romano rimasto, l'unico a poter detenere il titolo di imperatore romano, tanto che tutti i suoi successori nei secoli a venire, nei secoli successivi, continueranno a definire se stessi non imperatori romani della parte orientale, ma semplicemente imperatori romani. E per alcuni secoli, pensiamo ad esempio a Giustiniano, cercheranno di utilizzare questo titolo come rivendicazione per cercare di riconquistare quei territori in Occidente che erano stati conquistati dalle popolazioni barbare che avevano creato i loro regni e su cui però l'imperatore che risiedeva a Costantinopoli, che era definita la seconda Roma, rivendicava ancora il suo potere. Ora, da questo momento in poi utilizzerò per la parte orientale dell'impero il termine impero bizantino, per quello che rimane dell'impero impero bizantino. È un termine assolutamente non corretto, nessuno all'epoca utilizzava questo termine, che fu introdotto nella storiografia solo nel XVII-XVIII secolo, quando l'impero ormai era caduto da molto tempo, anche forse in forma un po' dispregiativa. In realtà l'imperatore a Costantinopoli continuava a definire se stesso Basileus ton Romagnon, cioè imperatore dei Romani, e il termine imperatore bizantino è stato introdotto successivamente. Lo utilizzerò in questa pillola in maniera impropria, semplicemente per comodità, per non continuare a dire imperatore dei Romani, d'Occidente, d'Oriente e così via, così ci capiamo. Chiudo la postilla. Ad ogni modo, come vi dicevo, questo tentativo di riconquistare l'Occidente progressivamente iniziò a venire meno, anche se in realtà nel corso del VI e del VII secolo soprattutto, quindi a distanza ormai di più di un secolo dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, i regnanti che regnavano su territori nella parte occidentale dell'impero continuavano a riconoscere una sorta di parziale superiorità all'imperatore di Costantinopoli, al quale si rivolgevano per ottenere conferma del proprio titolo, almeno in forma ufficiale, anche se in realtà il passaggio da sovrano a sovrano era deciso all'interno della singola popolazione, senza che l'imperatore di Bisanzio dicesse nulla, e soprattutto per ricevere titoli. Titoli che l'imperatore bizantino concedeva loro molto volentieri, ad esempio titoli di patrizio romano, in cambio di questo finto, per così dire, giuramento di fedeltà. A cosa serviva questo riconoscimento? Beh, in un'ottica, diciamo, storica dell'epoca, serviva quasi a trovare un posto nell'organizzazione mondiale a questi sovrani, che in qualche modo vedevano così anche giuridicamente, presso le popolazioni latine su cui governavano, riconosciuto il loro titolo da quello che formalmente rimaneva il capo di tutto l'impero, cioè l'unico imperatore romano rimasto, l'imperatore bizantino. Col passare del tempo questa situazione iniziò a perdere sempre più di importanza, anche perché il potere dei sovrani iniziò a dipendere sempre di più dal territorio che controllavano, dai loro nobili, dai loro eserciti, piuttosto che dal riconoscimento dall'Oriente, tanto che a metà dell'VIII secolo i bizantini avevano perso anche gran parte di quei territori in Occidente che avevano faticosamente riconquistato. Avevano perso la Spagna, avevano perso la Spagna meridionale, avevano perso l'Africa passata agli arabi e stavano progressivamente perdendo anche i territori che erano stati riconquistati in Italia nel corso delle guerre greco-gotiche. A questo punto si inserisce nella nostra storia, storia in cui però vi continuo a rivendicare abbiamo finora un solo imperatore e diciamo fino all'VIII secolo nessuno poteva pensare che di imperatori ce ne potessero essere altri, l'imperatore era uno ed era quello di Costantinopoli che era imperatore dei Romani, così ci definiamo meglio. A questo punto, a metà dell'VIII secolo, nella nostra storia si inserisce un nuovo attore e questo attore è il Papa. Ora, come vi stiamo raccontando nel corso dei nostri viaggi nel tempo, quando ci sono le pillole 50, 100 e così via, i rapporti tra il papato e Costantinopoli fin dal VI secolo avevano iniziato progressivamente a peggiorare. A peggiorare per motivazioni politiche, legate al fatto che il papato voleva una maggiore autonomia di controllo sui propri territori, territori che controllava ufficialmente come vassallo dell'impero bizantino, definiamolo così, così ci capiamo, ma anche dal punto di vista religioso, perché il Papa non solo rivendicava il suo ruolo di primate di tutta la Chiesa cristiana, che ovviamente si era sviluppato in Europa, cosa che non era riconosciuta da moltissimi imperatori bizantini, che invece premevano o affiancavano ad esempio il patriarca di Bisanzio, o semplicemente consideravano se stessi il vero capo della Chiesa e i vari patriarchi, tra cui quello di Roma, come sottoposti a loro, ma anche dalla volontà che il Papa aveva di imporre le proprie scelte di tipo religioso su eresie, valutazioni di alcune situazioni, come ad esempio l'iconoclastia, proprio sull'impero d'Oriente. Questa situazione raggiunse il suo acme a metà dell'VIII secolo, quando il Papa, di fronte al rischio che i Longobardi, che all'epoca governavano una parte d'Italia, potesse in qualche modo occupare i loro territori, avevano chiesto aiuto ai Franchi. Ora, come vi dicevo, fino a quel momento il Papa aveva sempre chiesto aiuto ai bizantini per cercare di salvare i suoi territori, ma i bizantini avevano progressivamente perso il loro controllo sull'Italia, tanto che i Longobardi erano riusciti addirittura a conquistare quel che rimaneva dei loro territori in Nord Italia, cioè l'esarcato di Ravenna, che era stato prima eroso, poi completamente conquistato, permettendo ai Longobardi, che probabilmente miravano a riunificare l'Italia in un solo regno, di trovarsi quasi alle porte di Roma. A fermare questo tentativo di invasione erano stati i Franchi, che chiamati in Italia dal Papa, erano scesi in Italia, avevano battuto i Longobardi, avevano strappato loro i territori che erano stati dei bizantini e nonostante le proteste dell'imperatore di Bisanzio, di Costantinopoli, ne avevano consegnate al Papa. Come giustificare questa consegna? Ed è qua che la nostra storia inizia a cambiare. Per giustificare la consegna di questi territori, il Papa produsse un documento, che veniva spacciato per autentico, ma che già nel 1400 si sapeva non esserlo, ma essere stato scritto proprio in quegli anni, che è la famigerata donazione di Costantino, di cui magari in futuro parleremo in una peristoria, ma che come molti di voi sanno, era questo documento, che sarebbe stato scritto da Costantino in punto di morte, il quale avrebbe concesso al Papa il dominio sulla parte occidentale dell'impero, a cominciare proprio dalla città di Roma e da tutti i territori intorno. Basandosi su quel documento, il papato, che ripeto era assolutamente un falso scritto sul momento, il papato rivendicò quei territori e rivendicò una superiorità dal punto di vista anche politico nei confronti dell'impero bizantino, almeno per tutto quanto riguardava la parte occidentale dell'impero. Ed era un qualcosa di importante, perché all'epoca l'impero bizantino ancora controllava l'Illiria, ancora controllava l'Italia meridionale, territori che il Papa pensava di poter controllare dal punto di vista religioso e che invece l'impero bizantino aveva formalmente strappato dal suo controllo religioso per assegnarlo a religiosi di sua competenza. E a peggiorare questi rapporti era stata proprio l'iconoclastia, la lotta all'iconoclastia, che aveva visto l'imperatore Costantino V contrapporsi a vari papi. Qualche anno più tardi, a provocare la spaccatura definitiva sarà però la caduta di un imperatore bizantino. Costantino VI, infatti, nel 798 sarà accecato e deposto dalla madre Irene, la quale, che fino a quel momento aveva governato come reggente, la quale dopo aver deposto il figlio assunse su di sé il potere imperiale. La presa di potere da parte di una donna, e l'averlo fatto anche in questo modo, spinse il Papa a non riconoscere quel potere e a tutti gli effetti portò tutti i territori a occidente, della cosiddetta vecchia parte occidentale dell'impero, a non riconoscere questa nuova imperatrice. C'era quasi, dal loro punto di vista, una carica vacante e quella carica vacante il Papa voleva assegnarla. A chi assegnarla? Lo sapete tutti. Nella notte di Natale dell'800 d.C., Carlo Magno, che qualche anno prima era calato in Italia, aveva nuovamente sconfitto i Longobardi, gli aveva conquistato il regno e si definiva re dei Longobardi e dei Franchi, Carlo Magno, la notte di Natale dell'800 d.C., ricevette dal Papa la corona di imperatore. Imperatore romano. Non imperatore dei Franchi, non imperatore d'Italia, non imperatore dei Sassoni, non imperatore dei Longobardi, ma imperatore romano. Il Papa, considerando se stesso, in base anche alla donazione di Costantino, l'unico detentore del potere imperiale in Occidente e non riconoscendo l'imperatrice in Oriente, affidava quell'impero proprio a Carlo Magno. E come tutti sapete, Carlo Magno dopo di lui lo affidò al figlio e così via. Ovviamente, il fatto che ci fossero due imperatori inizialmente fu un grosso problema. Fu un grosso problema perché bisognava in qualche modo giustificarlo. E per giustificare questo passaggio di potere imperiale da Costantinopoli verso i Carolingi, fu creata la cosiddetta teoria della traslazio imperi, cioè l'idea che il potere imperiale passasse da un popolo all'altro a seconda di chi controllava dei territori e che in qualche modo a guidare questo passaggio fosse proprio il Papa. Un potere che era partito da Roma, con Costantino si era spostato in Oriente a Costantinopoli e che ora tramite il Papa passava proprio a Carlo Magno, che non era riconosciuto, ripeto, come imperatore dei Franchi, ma come unico imperatore dei Romani. Come vi dicevo però, anche i rapporti politici tra i due imperi erano abbastanza complessi a causa di questa situazione, tanto che inizialmente nessuno dei due riconobbe il potere dell'altro e alla fine, una cinquantina d'anni più tardi, si decise di accordarsi su un compromesso. Gli imperatori d'Oriente riconobbero il titolo di imperatori anche ai Carolingi, che però saranno definiti imperatori dei Tedei, dei Germani, quasi a definirli imperatori dei Barbari. In realtà per un po' di tempo saranno definiti re dei Germani, poi direttamente imperatori dei Germani, ma comunque un titolo che a Costantinopoli era sentito come di livello inferiore rispetto a quello di imperatore dei Romani che loro detenevano. Dall'altra parte, i Carolingi, che definivano se stessi imperatori dei Romani, iniziarono a definire i bizantini come imperatori dei Greci, oppure imperatori di Costantinopoli, anche in questo caso definendo quel titolo come di rango inferiore rispetto a quello dei Carolingi. Questa situazione continuò nel corso degli anni, continuò quando appunto Carlo Magno lasciò il titolo al figlio, che fu uno degli ultimi a mantenere tutti i territori carolingi uniti, continuò quando l'impero, che era stato di Carlo Magno, venne diviso in tre parti, quello che sarebbe diventato la Francia, quello che sarebbe diventato la Germania e la Lotaringia, che si trovava in centro contenendo anche l'Italia e che per lungo tempo mantenne lui il titolo di imperatore, all'interno però di regni divisi, rimarrà questa situazione anche quando con Ottone I, siamo quasi arrivati all'anno 1000, il titolo imperiale passerà definitivamente nell'area germanica, definendo ufficialmente il sovrano della parte più orientale dell'impero carolingio come nuovo imperatore e poi anche re d'Italia. Come sempre accade in diplomazia, si era trovato un compromesso che permise ad entrambi gli imperatori di continuare a definirsi tali per molti secoli. E il fatto che in qualche modo anche l'imperatore bizantino continuasse a rivendicare il titolo di imperatore, tutte le terre che a lui spettavano, soprattutto in Oriente, lo possiamo vedere ad esempio al momento della prima crociata, quando i crociati di passaggio a Costantinopoli giurarono all'imperatore di Bisanzio, l'imperatore di Costantinopoli, che le terre che avrebbero riconquistato in Palestina, in Terra Santa, sarebbero state ufficialmente detenute da loro proprio come vassalli dell'impero, restituendole quindi all'impero di Costantinopoli. Che poi non lo fecero, creando dei regni autonomi e un altro paio di maniche, ma almeno ufficialmente lo indicarono, facendo così perfettamente capire come in effetti Costantinopoli continuasse a considerare quei territori come parte della propria eredità e se stessi come capo di un impero universale. Questa situazione iniziò a diventare ancora più complessa dopo la Quarta Crociata. Molti di voi immagino lo sappiano, le prime tre crociate, con effetti e risultati diversi, avevano avuto come obiettivo la Terra Santa. Qualcuno era riuscito nel suo intento, qualcuno no. Ma la Quarta Crociata venne fatta deviare dai veneziani, che portarono i crociati fino a Costantinopoli. Presero d'assalto la città, la conquistarono, costrinsero alla fuga ciò che rimaneva dell'impero che si spostò in Anatolia e crearono un nuovo impero cattolico, il cosiddetto Impero Latino di Costantinopoli. I suoi sovrani, inizialmente, considerando se stessi come i legittimi nuovi dominatori di Bisanzio e quindi i legittimi nuovi imperatori, iniziarono a definire se stessi come imperatori dei Romani. Ovviamente il termine di impero latino è qualcosa che è stato aggiunto dalla storiografia proprio per differenziarlo dall'impero bizantino. Ma loro si iniziarono a definire appunto imperatori dei Romani, creando nuovamente un problema, perché ancora una volta ci si trovava con due imperatori, questa volta entrambi cattolici, quindi non ci poteva essere un mancato riconoscimento di uno dell'altro, che definivano se stessi come imperatori romani. Inizialmente la situazione fu quella di un solo parziale riconoscimento, con l'imperatore tedesco, l'imperatore dell'ormai, come veniva chiamato, Sacro Romano Impero, che riconobbe questo nuovo imperatore semplicemente come imperatore di Romania. Ve la semplifico. Il termine Romania non indicava in nessun modo lo Stato moderno, assolutamente, ma intendeva semplicemente quel territorio che era abitato dai Romani, cioè la terra di Roma, che era poi il termine con cui definivano se stessi proprio gli abitanti dell'impero bizantino. Ve l'ho già detto prima. Questo titolo, ovviamente a metà, continuerà però a rappresentare un problema. Rappresenterà un problema quando effettivamente costituiva un vero e proprio dominio, ma continuerà a costituire un problema anche quando, una volta caduto l'impero latino di Costantinopoli, ripristinato l'impero bizantino, progressivamente caduti i territori che lo componevano, quel titolo rimarrà ad appannaggio di varie famiglie reali, tanto da iniziare a sviluppare una nuova teoria che dopo la traslazio imperi, quindi il passaggio del potere imperiale, iniziava a parlare di una vera e propria divisione dell'impero, che esattamente come era avvenuto in epoca classica, avrebbe permesso di dividere il potere imperiale tra Oriente ed Occidente, creando due imperatori che ognuno, nella sua parte dell'impero romano, aveva gli stessi poteri e gli stessi diritti rispetto alla controparte. Siamo, grosso modo, nel XIV secolo, se ci pensate, siamo quasi 9 secoli dopo la fine dell'impero romano d'Occidente. Eppure, ancora si sta parlando di una parte occidentale e di una parte orientale dell'impero. Una volta che i bizantini ebbero ripreso il potere, ovviamente si trovò nella posizione di partenza, con un impero bizantino che definiva se stesso impero romano in contrapposizione al Sacro Romano Impero. Un impero che però, come tutti sapete, terminerà pochi anni più tardi, nel 1453, con la caduta di Costantinopoli da parte degli ottomani. Ci sarebbe l'impero di Trebisonda, ma quello lo mettiamo da parte, complica un po' troppo le cose. La caduta dell'impero bizantino avrebbe potuto, sotto un certo punto di vista, risolvere definitivamente il potere, anche perché ormai i discendenti dell'impero latino di Costantinopoli non avevano più alcun potere, ed imperatore romano ne sarebbe potuto rimanere solo uno, cioè quello che sedeva in Germania, un potere che nel corso degli anni era passato a varie famiglie, aveva perso la nomina diretta papale, era diventata nominato dai vari elettori, che appunto era rimasto in Germania. Ma la caduta di Costantinopoli in realtà rese le cose solo ancora più complicate. Innanzitutto, chi aveva conquistato Costantinopoli, cioè gli ottomani, iniziarono a definire se stessi, tra i tantissimi titoli che avevano, anche nuovi imperatori dei Rum, signori dei Rum, cioè signori imperatori dei Romani. Addirittura Cesare dei Romani. Un titolo che rivendicavano un po' come successori dell'impero bizantino, un po' perché occupavano quei territori che veniva all'epoca, quel territorio che veniva chiamato Rumelia, cioè la parte occidentale europea dell'impero bizantino. Questo nome continuerà a essere usato fino al 1800, tanto per farci un'idea, un po' appunto come successori di quell'impero bizantino che avevano conquistato. La caduta dell'impero bizantino, però, aveva creato anche un nuovo impero, non nel Mediterraneo, ma bensì in Russia. Cos'era successo? Una delle nipoti dell'ultimo imperatore bizantino, cioè Zoe Paleologa, era andata sposa all'Ivan III di Russia, sovrano di Russia, e con sé aveva portato le rivendicazioni sul trono bizantino. Era stato un matrimonio ovviamente di interesse. La Zoe aveva ottenuto di riottenere a sua volta un trono che peraltro, secondo alcune malelingue, controllerà anche in maniera abbastanza diretta, riuscendo a controllare la politica del marito. Dall'altra parte, i russi riusciranno ad ottenere un riconoscimento dal punto di vista politico che dava loro molti diritti sui territori che erano un tempo stati controllati dai bizantini, in particolare sui territori in Crimea e poi nei Balcani. Quando ci fu questo trasferimento di potere che quasi seguì Zoe Paleologa insieme al suo nome, quello che fino a quel momento era stato un sovrano di Russia iniziò a definire se stesso come il nuovo zar, che ovviamente deriva dal termine Cesare in una contrattura, zar di Russia, definendo il suo impero un nuovo impero, ovviamente come successore dell'impero romano, fino ad arrivare a definire Mosca come la terza Roma. La prima Roma era ovviamente Roma, la seconda era Costantinopoli caduta in mano ai musulmani, agli ottomani, la terza sarebbe stata Mosca, la quale nei disegni di allora non sarebbe mai dovuta cadere ed essere la terza e ultima Roma. A questo punto, tanto per tirare un po' le somme, abbiamo un imperatore in Russia che considera se stesso imperatore romano, un imperatore a Costantinopoli, perché Costantinopoli anche in periodo ottomano continuerà a essere chiamata così, Costantinia, e non cambierà nome fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando diventerà Istanbul per motivazioni più politiche che altro, legate appunto alla presa di potere da parte dei turchi, termine che veniva già usato, ma che ufficialmente non era quello ufficiale, e poi c'era l'imperatore in Occidente. Ce lo siamo un po' dimenticato questo, ma come potete immaginare, adesso non vi racconterò ovviamente tutta la storia d'Europa, questo potere era progressivamente cambiato. Prima il potere imperiale era stato dato solamente dal Papa, tanto che i sovrani di Germania ricevevano dai loro nobili o per motivi ereditari il titolo di re di Germania, ma poi per diventare imperatori dovevano farsi nominare tali dal Papa. Una questione che nel periodo della lotta delle investiture ovviamente divenne molto complessa, ma che addirittura aveva talvolta dei sovrani che vedevano tra un titolo e l'altro passare molti mesi se non degli anni. Dopodiché il potere imperiale aveva iniziato semplicemente a seguire quello di re di Germania, con l'elezione imperatore che era passata da una nomina papale ad una vera e propria elezione da parte dei cosiddetti sette grandi elettori, che dopo la guerra dei 30 anni erano diventati 9. I rapporti tra questi tre imperi inizialmente ovviamente non esistevano. Nessuno dei tre imperi considerava l'altro degno di essere tale. A definire i loro rapporti ovviamente ci si misero dei trattati. La lunga guerra che vide contrapposti gli Asburgo agli Ottomani portò ad una serie di paci e ad un certo punto i due imperi iniziarono a riconoscersi l'un l'altro, con l'impero ottomano che iniziò a riconoscere il titolo imperiale, quantomeno come imperatore della parte europea cristiana, al suo omologo Asburgo, e gli Asburgo che, pur non riconoscendo alcuna connessione tra gli ottomani e i romani, iniziarono a definire quello ottomano proprio un impero. Se l'impero ottomano si chiama così, è proprio legato a questo passaggio di potere attraverso i bizantini. I rapporti tra i russi e gli Asburgo, potremmo dire tedeschi, possiamo iniziare a chiamarli austriaci come volete, invece sarà definito solo nel corso del XVIII secolo nel corso di un'alleanza, siglata la quale i due imperi iniziarono a riconoscersi vicendevolmente, anche se gli Asburgo continueranno a considerare l'impero russo come un impero di minore importanza rispetto a loro, che era l'unico ufficialmente ancora romano, anche nel nome Sacro Romano Impero. Di questi tre imperi, il primo a cadere sarà però proprio quello più antico, cioè il Sacro Romano Impero. Nel 1404, infatti, l'ultimo dei suoi imperatori, Francesco d'Asburgo, che aveva già perso numerose campagne contro Napoleone, decise di affiancare al titolo di imperatore dei Romani quello di imperatore d'Austria. E la cosa gli venne di buon conto, perché due anni più tardi, dopo la pace di Presburgo, dopo l'ennesima sconfitta inflitta da Napoleone, l'imperatore sarà costretto a sciogliere ufficialmente il Sacro Romano Impero, perdendo le rivendicazioni sulle terre tedesche, dove sarà creata la Confederazione del Reno da parte di Napoleone, e sciogliendo definitivamente quel Sacro Romano Impero che era considerato l'effettivo successore dell'Impero Romano, almeno, come vi ho raccontato fino adesso, in Oriente. La fine dell'impero romano germanico, chiamiamolo così, del Sacro Romano Impero, non sarà però la fine dell'impero degli Asburgo, perché a questo punto l'impero degli Asburgo inizierà a chiamarsi Impero d'Austria e poi Impero d'Austria-Ungheria di qui a qualche anno, creando così, ancora una volta, tre imperi. Ho detto tre? No, perché intanto gli imperi sono diventati quattro, perché Napoleone, a sua volta, deciderà di farsi nominare imperatore. E tutto nella sua nomina, dalla scelta della corona dall'oro, il fatto di farsi incoronare a Roma alla presenza del Papa, anche se la corona se la mise in testa direttamente, tutta l'iconografia utilizzata da Napoleone urlava una cosa sola, che Napoleone considerava se stesso il successore del potere imperiale romano, anche se ci si trovava all'inizio del XIX secolo. C'erano ovviamente delle differenze. Napoleone non definiva più se stesso imperatore dei Romani, ma definiva se stesso imperatore dei francesi e, la stessa scelta del nome, la scelta ovviamente di dove mantenere la capitale, permetteva che questo titolo non fosse più direttamente collegato all'impero romano, ma fosse in realtà un'evoluzione del potere repubblicano. Ricalcando quello che era avvenuto ai tempi della nascita dell'impero romano, quindi con un potere repubblicano che evolve verso un potere simil monarchico, per così dire, però ovviamente recuperandone tutta l'iconografia. Napoleone venne sconfitto e il suo impero, nonostante i pretendenti, nonostante di lì a qualche anno Napoleone III si facesse nuovamente nominare imperatore nel secondo impero francese, progressivamente cadde nel dimenticatoio. Ma a questo punto, con la caduta del secondo impero francese, ecco che un ultimo impero rinasce, diciamo un ultimo successore dell'impero romano, del Sacro Romano Impero, cioè l'impero tedesco. Alla nascita dell'impero tedesco, infatti, la connessione con quello che era stato lo Sacro Romano Impero era evidente, anche solo dal fatto di definirsi come Secondo Reich, Secondo Impero, anche se iniziava ad essere molto più leggera e distante la connessione invece con i Romani, con l'imperatore che definiva ancora una volta se stesso come imperatore dei tedeschi, imperatore di Germania, anzi, piuttosto che imperatore romano. In realtà il XIX secolo è, se vogliamo, il secolo degli imperi. Imperi che però, uno dopo l'altro, traevano non più il loro potere proprio dalla connessione con l'impero romano, quanto piuttosto da altre connessioni. Abbiamo ad esempio l'impero inglese, l'impero della Gran Bretagna, che divenne tale quando la Gran Bretagna assorbì l'India, perché formalmente la regina Vittoria divenne imperatrice d'India. E da lì appunto il termine imperatrice. Abbiamo, nel corso del XX secolo, l'impero italiano, fondato dopo la conquista dell'Etiopia, ma anche qui che nacque dopo l'assorbimento del titolo imperiale etiope. Insomma, ormai gli imperi si moltiplicavano, ci saranno anche gli imperi in Oriente, quello cinese, quello giapponese, ma qui ovviamente non c'è nessuna connessione con l'impero romano, gli imperi si moltiplicavano, ma la connessione con l'impero romano andò progressivamente perdendosi. E gli ultimi suoi successori, gli ottomani dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e praticamente pochi anni prima anche i russi, durante la Prima Guerra Mondiale, videro gli imperi scomparire, i loro territori trasformarsi uno nell'Unione Sovietica e l'altro nella Repubblica di Turchia e gli ultimi discendenti dell'impero romano terminare la loro storia politica. Come vedete, dal titolo iniziale, che era molto chiaro ed identificava una forma politica con una capitale, più o meno, e un popolo su cui governare, c'è stato un progressivo passaggio attraverso vari popoli, attraverso varie nazioni, attraverso vari sovrani. Un passaggio che inizialmente ci ha portato ad avere un solo imperatore, che passava da un popolo all'altro, la Traslatio Imperii, e poi vari imperatori che in maniera diversa si dividevano questo potere, la divisione dell'impero, fino a quando questo potere non è stato talmente frammentato e talmente diffuso che progressivamente si è perso ogni contatto col nome iniziale. Ma questa storia, che è durata un millennio e mezzo, praticamente, ci dice quanto il potere romano, almeno in Europa, almeno nel bacino del Mediterraneo, sia rimasto così forte dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, che solo rievocarlo permetteva a dei popoli e dei sovrani di definire e giustificare il proprio potere come un potere assoluto, un potere quasi divino che li poneva al di sopra di tutti gli altri sovrani. Il re dei re persiano doveva definirsi in questo modo, sovrano dei sovrani, re dei re, per dire di essere al di sopra degli altri. Gli imperatori europei, se volevano dire di essere al di sopra degli altri, dicevano di essere i legittimi discendenti dell'impero romano. E questo li poneva sopra a qualunque altro sovrano. Io mi fermo qua, spero che questa storia, per quanto lunga, ho cercato di raccontare i vari passaggi, sia stato interessante. Ringrazio tantissimo ancora Michele Petrocchi che ha riunito tutto il materiale che ha portato alla nascita di questa pillola. Magari in futuro dedicheremo qualche altro approfondimento ad alcuni degli argomenti che abbiamo solamente trattato, dall'impero bizantino, la nascita, il nome impero bizantino, la nascita dell'impero di Russia e così via, lo faremo magari in futuro. Intanto, se come ha fatto lui volete consigliarmi o scrivermi direttamente delle pillole, in descrizione trovate i link ai nostri social, Facebook, Instagram, Telegram, a volte rispondo con qualche giorno di ritardo, ma vi assicuro che rispondo assolutamente a tutti, e per il resto, come sempre, ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto! Ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.